3.
Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio.
L'hate speech e la sua diffusione. Katia Caravello intervista Carlo Duò.
Bentrovati per questo spazio dell'intervista del mese. Oggi ho qui con me il dottor Carlo Duò, un psicologo, per parlare con lui di un argomento che in questo momento è particolarmente all'attenzione di tutti. Buongiorno dottor Duò.
Buongiorno, grazie, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, l'argomento di cui volevo parlare con lei è quello dell'hate speech, quindi il linguaggio d'odio, partendo da una definizione un po' di questo fenomeno al di là di quella che è la traduzione letterale.
Certo, diciamo che l'hate speech come parola con questo orientamento all'inglesismo nasce nel 97 in sede di Consiglio d'Europa, che per primo in qualche modo formalizza in questa definizione sintetica tutto ciò che riguarda il linguaggio che diffonde, incita, promuove o giustifica un odio, ma possiamo allargare un'emozione negativa, un pregiudizio, che sia esso su basi razziali, etniche, geografiche, ideologiche, di genere, per l'orientamento sessuale, per l'abbigliamento piuttosto che la religione e qualsiasi altra forma di peculiarità dell'interlocutore a cui il linguaggio d'odio è indirizzato. Naturalmente, a parte la definizione inglese, dietro l'hate speech, dal mio punto di vista, si nasconde un problema atavico nel genere umano. Non dico che l'hate speech possa essere fatto risalire a 50.000 anni fa, però è un problema con cui il genere umano si è dovuto sempre confrontare e che oggi in realtà si declina sia dal vivo che attraverso la cassa di risonanza dei social network in modo, come dire, contemporaneo, ma non è affatto purtroppo un fenomeno moderno.
Infatti lei ha citato i social network, quindi abbiamo visto che è un fenomeno che, come diceva lei, ha radici molto lontane ed è stato definito comunque oramai da più di 20 anni, è stata data questa definizione, quindi è stato identificato proprio come fenomeno specifico, ma è alla ribalta da un tempo molto più limitato proprio per quello che accade sui social network, quindi c'è proprio una diffusione virale, letteralmente virale, con l'utilizzo dei social. Come ha contribuito, come hanno contribuito i social secondo lei in questo fenomeno?
Dal mio punto di vista di psicologo devo ammettere che nel caso dei social il media, quindi lo strumento utilizzato per comunicare, ha in qualche modo influenzato, se non manipolato, lo stile comunicativo. Quindi diciamo così, la comunicazione umana, che dovrebbe essere la partenza per la costruzione della relazionale, si è adattata a una tecnologia che l'ha orientata in un determinato modo. Però mentre noi siamo distratti nel comunicare all'interno di questo che io chiamo scatolone dei social network, oltre alle caratteristiche di viralità e di piazza senza più limiti, quindi con una perdita di controllo della comunicazione, della relazione diretta, subiamo un influenzamento di tipo neurologico. Gli ultimi studi dicono che l'uso delle tecnologie, non solo hardware, quindi telefonino, computer, tablet, ma anche software, hanno modificato il modo di funzionare del nostro cervello, e questo ha favorito sia da un punto di vista di media, sia da un punto di vista anche di funzionamento della mente, la diffusione dell'hate speech.
Parlava prima di fuori essere, aver perso un po' il controllo, quindi essere un po' fuori controllo,
sì.
Ma non vogliamo dire che non è possibile contrastare, vero, questo fenomeno? Non vogliamo essere così pessimisti, vero?
No, io sono invece molto ottimista, anzi, un po' per cavalcare l'ottimismo e per concretizzarlo, faccio riferimento a un prodotto che è molto allegro e fa riferimento ai bambini, che vuole essere proprio ottimista, che sono i marshmallow, quelle caramelle, come dire, morbide, che si usano soprattutto negli Stati Uniti. Ecco, negli anni 60 il professor Miskell dell'Università di Stanford ha fatto un esperimento che può sembrare non c'entrare niente con l'hate speech, invece, come diceva lei, è possibile tenere sotto controllo questa cosa. Ecco, negli anni 60 il professor Miskell ha messo davanti a un marshmallow dei bambini dai 3 ai 7 anni, dopodiché con una scusa è uscito dalla stanza dicendo a ciascun bambino, ovviamente l'esperimento è stato fatto su centinaia di bambini, io mi assento, se tu resisti e non mangi il marshmallow che hai di fronte, quando torno te ne do una confezione intera. Ecco, dall'esperimento è emerso naturalmente che alcuni bambini sono stati in grado di gestire, quindi autocontrollare la frustrazione, quindi resistere all'idea di mangiare nell'immediato il marshmallow. Altri bambini invece hanno saputo gestire questa frustrazione, hanno resistito a prendere subito il marshmallow e quindi hanno ricevuto un premio. Ecco, il professor Miskell non si è limitato a fare questo esperimento sui bambini, ma ha fatto un esperimento longitudinale per il quale ha valutato l'evoluzione neuropsicologica di questi bambini anche in età adolescenziale e adulta. Ed è emerso che i bambini che avevano imparato sin da piccoli a gestire la frustrazione, quindi a gestire i sentimenti istintivi, quindi a non mangiare il marshmallow, sono diventate persone meno vittime dell'hate speech, perché riescono a gestire la foga, la rabbia, le emozioni negative, e riescono in questo modo a non riversarlo senza, diciamo così, cognizione di causa davanti al primo interlocutore. Quindi secondo me, da certi punti di vista, la capacità e l'educazione sin da piccoli a gestire la frustrazione è una prima base educativa che può aiutarci a gestire questo istinto dell'hate speech. Ecco, è come se i social network, ma non solo, anche fenomeni educativi e sociali, ci avessero diseducato a gestire la frustrazione. Apro qui la parentesi, un po' come la noia. La noia è frustrazione, l'abitudine a non consentire a un bambino, ma anche a un adulto, di annoiarsi e quindi di sviluppare la creatività e contemporaneamente la gestione della frustrazione, porta poi il nostro cervello a spegnere quelle aree che invece ci consentivano di essere umani, evoluti, capaci di autocontrollare gli istinti.
Certo, quindi...
Quindi sono ottimista, ecco.
Assolutamente sì, quindi bisogna lavorare proprio su un piano... emozionale, quindi di cultura delle emozioni, perché vale per questo discorso, ma per tante altre per tanti altri campi, no? Il fatto di non saper gestire la frustrazione, ma anche, non so, mi vengono in mente tutte le situazioni del non saper gestire il fatto di prendere il brutto voto a scuola, se stiamo nel mondo della scuola, il fatto,
esatto,
di, sì, quindi proprio il saper gestire le emozioni, sia positive che negative, perché poi...
Sì. Soprattutto quelle negative, nel senso che le emozioni positive, ben venga se ci fosse un love speech, ecco, se ci fosse una stessa diffusione, cioè l'abitudine di dire ti voglio bene piuttosto che sono stato bene con te, piuttosto che lei maestra è stata molto gentile, cioè il fatto di comunicare altrettanto istintivamente le emozioni positive potrebbe avere delle ricadute enormi. Mi fa venire in mente uno psichiatra che è dell'Università di Cagliari, da cui parlo, che si chiama Antonio Preti, che ha fatto un interessante studio su quello che lui ha chiamato road rage, ovvero la rabbia da guida. E lui sostiene che quando siamo protetti dall'abitacolo metallico della nostra auto, in qualche modo ci consentiamo di diventare più aggressivi nel linguaggio, quindi dentro la nostra auto, protetti anche dai finestrini, quindi non sentiti dagli altri, ci permettiamo di come dire, produrre senza alcun controllo non solo un linguaggio violento, scurrile e maleducato, ma cavalcare quasi in un momento di trance, di odio, di cavalcare tutta una serie di pregiudizi tra i più beceri che riguardano l'età del guidatore, l'origine etnica, il tipo di macchina, a partire anche dal non partire al semaforo in modo scattante. Quindi un po' anche lì torna il fatto che se ci sentiamo protetti dentro una tecnologia, in questo caso l'auto, ma si può spostare al telefonino e allo schermo, è come se ci sentissimo autorizzati a dare sfogo ai nostri peggiori istinti grazie a questo senso di finta protezione, ecco, che è un po' aberrante, perché la relazione esiste comunque.
No, è vero, però è assolutamente vero che al di là di del parabrezza di una macchina, così come al di là di una tastiera o di un monitor, diamo sfogo ai nostri istinti senza fermarci a ragionare un attimo, e quello che raccontava lei della macchina è vero per tutti coloro che hanno provato, adesso tra i nostri lettori non ce ne saranno molti probabilmente, io però che ho perso la vista, che avevo già 20 anni, quindi la patente ce l'avevo, è vera quella cosa, io sono molto tranquilla con un non sono istintiva eccetera, però è vero che quando sei in macchina ti vengono, è quasi naturale, no?
Ecco, diciamo che l'esperienza può essere vissuta anche da passeggeri, anzi da passeggeri sia un'esperienza ancora più scioccante, perché magari si vedono persone che guidano, che conosciamo, e magari avere atteggiamenti che hanno solo in macchina, quindi ad ascoltarli
sì,
ci si stupisce, perché noi non guidiamo, quindi siamo degli osservatori tra virgolette esterni. Viceversa il guidatore usa delle frasi o dei toni disabituali, che magari usa solamente in occasione di traffico, in occasione di... Era solo un esempio per sottolineare che dentro sia del parabrezza o del telefonino, il processo mentale sembra essere lo stesso.
È lo stesso, esattamente, esattamente.
4.
Il rischio è che il social ti dà una piazza molto più ampia di quello che è l'abitacolo della propria macchina.
Sì, esatto. Ecco, quindi, perché i media diventa pericoloso.
Esatto, poi nessuno vuole demonizzare, io lo dico sempre quando parliamo di queste cose, nessuno vuole demonizzare lo strumento internet o lo strumento social, ci mancherebbe, però dobbiamo anche tenere in considerazione che queste cose accadono e generano poi odio che poi si ripercuote cyberbullismo, che diventa bullismo a scuola,
esatto,
molto concreto, con delle conseguenze ahimè molto concrete e molto devastanti. Senta, Prima di concludere, volevo ritornare un attimo sull'argomento da cui siamo partiti, che è appunto l'hate speech, e lei sta facendo o comunque ha fatto dei lavori nelle scuole rispetto a questo argomento, mi diceva.
Sì, diciamo che nelle scuole c'è una particolare sensibilità, quindi mi è capitato di lavorare con gli insegnanti e di rimbalzo anche con i ragazzi, ma collaborare in progetti che hanno coinvolto anche scuole dell'infanzia e primarie. Da questo punto di vista il principio dell'intervento sull'hate speech non è diverso dai principi di comunicazione non violenta di Rosenberg, che affonda le sue radici negli anni 60. Poi da circa 20 anni mi occupo di comunicazione conflittuale non solo nelle scuole, perché l'hate speech fuori dall'ambito digital è parte integrante dello stalking, del mobbing, del bullismo tra adulti, ecco come a me piace chiamare purtroppo il mobbing, anche in contesti insospettabili come le aziende, le pubbliche amministrazioni, la sanità. Quindi il paziente che insulta il medico, il genitore che insulta
l'insegnante.
L'insegnante, eccetera, il capo che insulta il collaboratore, i collaboratori che si insultano. E su questo il mio lavoro, tornando alle scuole, che secondo me sono il luogo ideale perché uniscono la tecnica della comunicazione non violenta a quello che dicevamo prima, alle basi educative della gestione della frustrazione e del rispetto dell'altro, si basano fondamentalmente su quello che è l'unico psicologo ad aver vinto un Nobel, tra l'altro, e ha vinto il Nobel per l'economia, cosa più unica che rara. Però ha vinto il Nobel per l'economia con degli studi sul due tipi di pensiero. Quindi lui li ha declinate nell'ambito delle scelte economiche. Io ho provato a declinare il suo modello nell'ambito delle scelte di linguaggio, di comunicazione. E lui parla del fatto che ci sono due sistemi di pensiero che poi producono comportamento e linguaggio. Il pensiero veloce e il pensiero lento. Ecco, l'hate speech deriva ovviamente dal pensiero veloce, lo stesso che i pubblicitari usano per stimolare il nostro istinto, fosse anche ad esempio sistemare un certo tipo di diffusore di odore in alcuni tipi di negozi, perché gli studi neurologici dicono che con quel tipo di odore fa venire voglia alle persone di acquistare quel tipo di prodotto, pensi a che livelli si è arrivati. Però declinando questa cosa con il lavoro con gli insegnanti e i ragazzi, come si fa a trasportare il pensiero veloce, che risiede in una parte del cervello, quindi ci sono delle basi non solo psicosociali ma anche neurofisiologiche, nell'altra parte, quella parte del cervello in grado di gestire la frustrazione, in grado di riflettere prima di parlare, in grado di mettere l'altro al centro della relazione e non se solo se stessi. E si può fare non solo attraverso lo spostamento della comunicazione anche su altri livelli, ad esempio la comunicazione non verbale, che troppo spesso trascuriamo e non a caso nei social network è negata. È assolutamente negata, quindi la distanza interpersonale, il contatto interpersonale attraverso un gioco di specchi che può essere davvero educato, perché si basa sul funzionamento dei neuroni specchio. Quindi in qualche modo si può imparare a sviluppare l'empatia perché ne siamo dotati. In seconda battuta, una tecnica molto efficace è di, insomma così, allenamento alla gestione degli istinti e alla frustrazione, è quello che Thaler chiama il nudging. Il nudging è una parola che viene dall'etologia ed è diciamo così, l'atteggiamento della mamma elefante che, per aiutare l'elefante appena nato a camminare, visto il peso, gli dà delle piccole spinte con la proboscide in modo molto molto delicato. Quindi tradotto in italiano potrebbe essere la spinta gentile. Come si può spingere gentilmente una persona a allontanarsi da questa modalità d'odio nella comunicazione? Ecco, la spinta gentile fondamentalmente è la dilazione temporale. Per fare un esempio molto concreto, ne faccio uno sui social e uno molto concreto sulle classi con cui ho lavorato. Si sono fatti degli esperimenti attraverso i quali, nel momento in cui si fa un commento sui social, senza pensarci, magari un commento pieno d'odio, attualmente lo si pubblica in presa diretta. Penso, scrivo, pubblico. Se invece attraverso degli esperimenti si posticipa la pubblicazione, ovvero io scrivo pieno di odio, clicco, ma non invio subito. Il sistema mi chiede di confermare l'invio, sono stati fatti gli esperimenti dopo un'ora, dopo mezz'ora, dopo 15 minuti. Già dopo 15 minuti, se alla persona che ha fatto un commento pieno d'odio viene chiesto se è ancora convinto di pubblicare questo contenuto, inoltre il 70% dei casi le persone ammorbidiscono il proprio linguaggio. È come se ci fosse una prima parte di pensiero veloce che ha bisogno di sfogare senza ragionare e poi subito dopo in automatico subentra, come diceva il Nobel Kahneman, il pensiero lento, che è quello che dovremmo educare. Ecco perché dopo un quarto d'ora le persone tendenzialmente, non parliamo dopo un'ora, perché dopo un'ora le persone rinunciano anche addirittura alla pubblicazione. Cioè dopo un'ora non ha più senso dopo un'ora dire quello che avevo voglia di dire un'ora fa, perché era figlio di una mala gestione dell'istinto. Quindi questa rottura della comunicazione sincrona da un punto di vista digital sembra essere una spinta gentile ad abbassare i toni. Viceversa, a livello di classe ci sono tutta una serie di giochi, perché spesse volte il divertimento aiuta ad apprendere più delle lezioni frontali, di giochi linguistici, perché alcune persone, oltre a non badare a livelli diversi dal linguaggio, quindi dalle parole, quindi come si diceva, centrarsi nuovamente sul contatto fisico piuttosto che solo sulle parole, alcuni giochi linguistici che hanno fatto emergere che molto spesso c'è proprio una scarsezza di vocabolario. Quindi oltre alla frustrazione, oltre all'uso quasi, diciamo così, in fissità funzionale solo delle parole e non della relazione con tutte le componenti anche non verbali e paraverbali, quindi sul tono di voce, si arriva a scoprire che la dotazione di vocaboli di molti ragazzini, ma anche di molti adulti, è limitata a un vocabolario molto ricco di parole d'odio e poco ricco di sinonimi non violenti. Quindi è proprio un'educazione alla traduzione simultanea, ma se io dico mi fai schifo, ho nel mio vocabolario un sinonimo rispettoso? Opzione A, ce l'ho ma non mi viene in mente di usarlo. Opzione B, che sembra essere un'opzione purtroppo molto diffusa, non ho proprio una parola a sinonimo di questa prima frase. Come faccio quindi a produrla? E devo esercitarmi con giochi di parole e alla fine mi porto a casa la capacità di poter dire certe cose in modi diversi, che è un'abilità relazionale oltre che linguistica ovviamente.
Grazie infinite dottor Duo per le sue parole, che condivido appieno e sono applicabili purtroppo tanto anche al mondo degli adulti, perché noi siamo sempre portati a parlare dei bambini e dei ragazzi, perché su loro che sono il futuro bisogna intervenire, perché saranno gli adulti di domani, ma secondo me tanti adulti di oggi dovrebbero pensare un po' di più prima di parlare, prima di scrivere, purtroppo lo sappiamo bene. E quindi è veramente molto interessante quello di cui lei ci ha parlato e la ringraziamo per averci dato la possibilità di fermarci a riflettere su questo.
Ringrazio voi della possibilità che mi avete dato di parlarne, è un argomento a cui tengo personalmente oltre ad occuparmene professionalmente, quindi grazie mille a voi.
Vince, vincerà. L'amore